un'offerta che non può rifiutare.
I'll be back.
Io sono tuo padre.
Bentornati amici, siete su Zapping e io sono Matilde, qui con me c'è Andrea.
Ciao ragazzi.
Ciao ragazzi. E qui con noi c'è il nostro magico regista Lorenzo, magico perché come voi saprete ormai ci fa le magie e ci aggiusta tutti i nostri errori quando ovviamente sbagliamo. Che lo so che può sembrare strano ma succede molto spesso. Comunque, a parte le cavolate, diciamo, siete qui su Zapping e potete ascoltarci in diretta o... Ah, vuoi dire i giorni? Vai,
sì,
vai.
Ormai li ho, sono il tuo, un master il tuo. In questi. Allora, il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalle 13.20 alle 13.40, oppure dalle 20.50 alle 21.10.
Yes.
In replica, ovviamente.
Oppure potete ascoltarci in differita, quindi quando volete, su Spotify, nella pagina appunto di Onde Quadri, quindi poi cercate Zapping, ovviamente, e ascoltate tutte le puntate vecchie o nuove. Oppure... potete ascoltarci sempre sul sito, quindi su ondequadri.pulito.it, e troverete tutte le vecchie puntate quando volete. Tra l'altro scriveteci su Instagram, perché come vi abbiamo ricordato la scorsa puntata di lunedì, faremo un quiz a breve, quindi nelle prossime settimane, o la prossima o quella dopo, faremo un quiz, quindi scriveteci assolutamente questa settimana perché noi faremo un quiz. Quindi se volete partecipare al nostro famosissimo e famigerato quiz, scriveteci quando volete, o su Instagram, quindi su ondequadri_pulito, oppure sulla mail di zappingoq@gmail.com. E dopo queste info iniziali vi ricordiamo che questa settimana abbiamo parlato di temi leggerissimi, ovviamente ironicamente, abbiamo parlato nella puntata di lunedì della prima guerra mondiale e oggi parliamo di guerre distopiche, l'ho detto giusto, hai visto?
Sì, brava.
Sì, perché mi viene sempre dispotiche invece di distopiche. Comunque, per chi non sapesse, tipo distopia, con distopia si intende una realtà immaginaria, una società o comunità comunque altamente spaventosa e molto surreale, anche se a tratti inquietantemente quasi realistico, per certi tratti. E partendo anche da... si basavano sui libri di Orwell, 1984, bellissimo. Io l'avevo letto, ma ero piccolissima quando l'ho letto. Anche La fattoria degli animali. La fattoria degli animali.
Sì, quello lo conosco anch'io.
Cioè, ma quello lo davano a tutti. Comunque, partiamo subito con uno dei miei film preferiti in assoluto, che è V per Vendetta, che è del 2005, ed è di James McTighe, che è il film, la maschera appunto di Guy Fawkes, usata appunto dal protagonista V, sono diventati l'allegoria dell'oppressione da parte dei governi. La storia è ambientata in un Regno Unito futuristico e distopico, ovviamente, è divenuto appunto una società totalitaria e militarizzata, governata da un regime repressivo a cui si contrappone appunto questo individuo V, che si presenta sempre con una maschera indosso per celare appunto la sua identità. V per Vendetta è appunto la nostra coscienza, una sorta di grillo parlante, dice la critica, perché ovviamente non ci ergiamo a critici cinematografici, ma ci atteniamo alle nostre ricerche, ed è quasi un promemoria che ci ricorda che il popolo non dovrebbe mai temere il proprio governo, ma i governi dovrebbero temere il proprio popolo, con questa, con questa perla. Comunque un film bellissimo, c'è Natalie Portman e appunto V che non si vede mai il viso. C'è Natalie Portman appunto che viene rasata, rapita, no, veramente un film molto crudo. Sì, che c'era che lei poi viene rapita.
Natalie Portman con i capelli a
sì, rasati, viene rapita, viene portata in questo praticamente centro di detenzione, quasi di campo di concentramento.
E tipo, tra in realtà l'avano fatta bruttissima nel film, tipo di
certo, perché era stata rapita e portata in questi campi, in cui tra l'altro trova una lettera che aveva lasciato su una ragazza che era omosessuale e l'avevano rapita appunto per questo, e trova questa lettera in cui lei racconta del suo amore, bellissimo, so piangere proprio le lacrime, i lacrimoni quando c'è lei che legge questa lettera, e intanto si vedono anche i ricordi di questa ragazza, Valerie mi sembra, mi era rimasta talmente impressa, mi ricordo pure il nome, comunque no, bellissimo. Poi viene salvato da V, vabbè, vi sto raccontando tutto il film,
cioè,
guardatelo,
non
hai ragione, guardatelo che è bellissimo.
Io invece vi parlo di Matrix, sicuramente più a livello un po' più basso, diciamo, rispetto a V per Vendetta, e che parla di Larry e Andy, cioè è realizzato dai fratelli Larry e Andy Wachowski. Vabbè, questo qua, insomma,
i fratelli Wachowski.
Ed è uno dei film più famosi, appunto, di questo genere. Ha avuto un forte impatto culturale, ovviamente, ci sono numerose opere che ne fanno riferimento. Tra cui tra tutti questi romanzi, opere a cui i fratelli sono ispirati e di cui Matrix fa riferimento, c'è il mito della caverna di Platone. Dalla serie la realtà che ci circonda non è effettivamente come appare, ovviamente, e c'è questa citazione che secondo me è una di quelle più rappresentative di Matrix, che è: Matrix è ovunque, è intorno a noi, anche adesso nella stanza in cui siamo, è quello che vedi quando ti affacci dalla finestra o quando accendi il televisore. L'avverti quando vai al lavoro, quando vai in chiesa, quando paghi le tasse. È il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nasconderti la verità. Sbam.
E dopo questa chiudiamo e vi lanciamo la primissima canzone di oggi, che per smorzare un po', capito, questo tema di guerra, vi lanciamo l'amore, che alla fine è come una guerra. Abbiamo Gusto d'amore con Brescia.
E se non avessi una bandiera, non saprei che vento tira. Una canzone leggera che mi pesi sulla vita. Quella voglia di cantare fino a farmi lacrimare, perché una guerra d'amore vale come una partita. Se non avessi mai perso, non saprei cos'è la sfida. Se non avessi un complesso, sarei un morto che cammina. Questo sale sulla pelle mi fa quasi luccicare, ma poi brucia come il fuoco e dopo inizia a farmi male. Ho un guasto d'amore, non riesco a star bene, perché non ti vedo per tutte ste sere. Ho un guasto d'amore, se vedo il grifone mi trema la pancia e mi vibra la voce. E quando ti vedo mi fa innamorare, perché se tradisci la faccio passare. Gli stessi colori che cadono in mare quando il sole tramonta senza salutare. Sarò con le braccia sempre in aria, con l'ultimo grido appeso, per distruggere il silenzio, per fare crollare il cielo. Corro verso la tua stella fino a che non l'avrò presa, ma non riesco più a trovarla e sono su un altro pianeta. Non mi importa di sapere se mi uccidi o mi fai bene, o forse non ho il coraggio di capire se conviene. Proverò a cambiare strada grazie a tutte ste parole che mi porteranno altrove, che mi portano da te. Ho un guasto d'amore, non riesco a star bene, perché non ti vedo per tutte ste sere. Ho un guasto d'amore, se vedo il grifone mi trema la pancia e mi vibra la voce. E quando ti vedo mi fa innamorare, perché se tradisci la faccio passare. Gli stessi colori che cadono in mare quando il sole tramonta senza salutare. La 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 la.
Bentornati ragazzi, questo era Brescia, è la mia hit del momento per me. Non l'ho scoperto da pochissimo, tipo dalle storie di Instagram che erano andate a un concerto e sono andata in fissa soprattutto con questa canzone. Tra l'altro mi sono vista, questo non c'entra niente, però vabbè.
Parliamo della vita
ovviamente,
di
Mari, vai. No, perché su Instagram l'altro giorno ho visto S Magazine, no? Che è quello che intervista sempre, esatto, e ha intervistato Brescia. E tipo c'era lui che diceva, proprio, ci sei un po' poeta, cioè parlava tutto con frasi super profonde, bellissimo. Diceva che lui era in cerca dell'amore, però era talmente in cerca che non riusciva a trovarlo.
Carino.
Perché lui si fa troppi filmoni e quindi, cioè, si alza talmente tanto le cose che poi alla fine non è nella realtà, capito? Quindi bellissimo.
In pratica,
ascoltatevi
noi,
questo.
Sei noi.
Sì, io ho innamorato di Brescia, per favore Brescia, ascoltami, sono innamorato di te.
Brescia, so che ci stai ascoltando,
esatto.
Adesso diamo l'indirizzo di Mati.
L'ho scelta io la canzone di oggi perché sono in fissa con te, con la tua canzone. No, vabbè, a parte gli scherzi, torniamo con i nostri film distopici sulla guerra, appunto, e siamo arrivati all'Esercito delle 12 Scimmie, che è del 95 ed è di Terry Gilliam. O Gilliam? Gilliam.
Gilliam. Gilliam.
Gilliam. Abbiamo Bruce Willis, che questi so pronunciarli per fortuna. Bruce Willis e Brad Pitt con Madeleine Stowe, Christopher Plummer. Scusami, Christopher. Comunque.
Chris.
Allora, la trama parla appunto. Siamo nel mille. Sì, vabbè. Siamo nel 2035, che ora sembra vicinissimo. In realtà nel 95
all'epoca
sembrava lontanissimo. Quindi nel 35 i sopravvissuti del genere umano abitano in un mondo sotterraneo e quasi tutta la popolazione mondiale non esiste più, esterminata da una terribile epidemia del 96 ad opera di un gruppo di ecologisti chiamato l'Esercito delle 12 Scimmie. Visto gli ecologisti di oggi,
ecco, bravi,
si protestano in piazza, poi tra un bel po'
sottoterra.
Ci sterminaranno tutti. Mentre la sopravvivenza è sempre più precaria, un gruppo di scienziati prova l'ultima spiaggia, ovvero viaggiare indietro nel tempo e recuperare le risorse del passato per salvare il futuro. Molto figo, bravissimi. Il film è praticamente un gioco di incastri tra salti mortali. Tra salti temporali. Scusate. Tra salti temporali,
ragazzi,
appunto,
oggi iniziamo l'università, si vede.
Che si rifanno alla teoria secondo cui qualsiasi viaggio nel tempo è destinato a modificare, ma al tempo stesso a incanalare sugli stessi binari il futuro. Quindi qua siamo quasi nel metaverso, ragazzi, bellissimo.
Capisci?
Cioè nel 90, e poi dicono no, la Marvel si è inventato il metaverso, no? Perché io sono fan della Marvel, però dicono tutti no, la Marvel ha fatto il metaverso, guarda, ha fatto un tutto successo. Guarda te che nel 95 c'era già Brad Pitt, Bruce Willis e Terry Gilliam con l'Esercito delle 12 Scimmie, che ci aveva già anticipato sul tempo. Speriamo che non abbia anticipato altro.
Ah, poi mi cringe
perché il 35
come
è molto vicino.
Esatto, come nel 2020-2030 prevedono sempre queste catastrofi, cioè fatelo nel 2172, ma che
esatto.
Cavolo ne so.
E se volete farvi un trip quasi inquietante quanto inquietantemente realistico, guardatevi questo film perché è molto figo.
Io invece continuo con Brazil, che anche questo è un film di Terry Gilliam, e la pellicola narra di un futuro distopico in cui sostanzialmente la burocrazia ha preso il sopravvento su ogni attività dell'uomo.
Ecco, parlando di inquietantemente realistico.
Che, tipo io e Mati che dobbiamo fare il passaporto aspetteremo 3 mesi.
Esatto, più o meno siamo lì come altri milioni di persone.
Chi si ribella e quindi coloro che tentano ancora di sognare vengono uccisi, quindi o aspetti 3 mesi per il passaporto oppure ti tagliamo la testa, sostanzialmente. E quindi Brazil analizza con sguardo lucido ciò che il futuro ci potrebbe riservare se ci concedessimo, cioè se concedessimo il potere totale ai burocratici e ai tecnici, quindi sostanzialmente gli stanno attivati i dipendenti comunali, diciamo, ragazzi. Questo è il sunto. E nulla, quindi
siamo arrivati alla seconda canzone,
sì,
di
esatto,
oggi.
Mi ero perso, scusate. La seconda canzone di oggi è La Terza Guerra Mondiale di Zen Circus.
Un occhio, una città in riva al mare, ma la casa no, non la conosco. Fuori un caldo innaturale, riscaldamento globale. Certo moriremo tutti, ma in infradito e Bermuda, dai, ci sta. Adesso sono dentro un treno, guardo gli altri passeggeri, penso che sarebbe bello chiacchierare, ma tutti hanno sempre da fare. Qualcuno guarda il cellulare, altri fanno finta di dormire, Dio, vorrei vederlo deragliare, così potremo tutti urlare. Una guerra mondiale ancora, per cominciare una nuova era, per capire chi è l'emico, per vederlo dritto in viso. Una guerra mondiale ancora, per vedere che faremo ora. ragazzo volevo fare una comune con le mie amiche e di miei amici in un grande casolare. Qualche anno dopo ci ho provato, ma non è andata un granché bene. Qualcuno poi si è innamorato. Se n'è andato poi chi l'ha visto più. Adesso anch'io vivo da solo.
Bentornati, questi erano i Zen Circus e noi continuiamo con la nostra rassegna di film dedicati al futuri distopici, inquietantemente quasi realistici. Vado io?
Sì,
vado. Abbiamo uno dei più famosissimi, perché abbiamo Blade Runner del 1982 di Ridley Scott con la celeberrissima...
Celeberrima, che celeberrissima.
Oh, ma io posso inventarmi le parole? Vabbè, parte che stavolta l'ho detto apposta, celeberrissima... per enfatizzare ancora di più la parola, frase appunto, ho visto cose che voi umani non potreste immaginarvi. Il film è ambientato nel 2019, pensa quanto è inquietante, che è già passato da 4 a... 19, 20, 21, 22, 23, 4 anni.
4 anni.
Cavolo. Comunque, facciamo finta che sia un futuro dispotico un po' più avanti, perché sennò è
veramente... Dispotico!
Ho detto dispotico.
Dispotico.
Vabbè, lo sapete ragazzi, lo dico da due puntate che dirò dispotico e alla fine è successo. Comunque siamo nel 2019 in una Los Angeles distopica, dove appunto i replicanti, ovvero robot, androidi, come volete, quello che volete, dalle stesse sembianze dell'uomo però, sono fabbricati e utilizzati come forza lavoro nelle colonie extraterrestri. E quindi la trama ruota attorno appunto a 6 androidi recentemente evasi e nascosti in una città, e al poliziotto Rick Deckard, che è appunto un Blade Runner ormai fuori servizio, che accetta quest'ultima missione per dar loro la caccia. Come finirà questa battaglia tra esseri umani e replicanti? Lo scoprirete solo guardandolo, a parte che è famosissimo.
Perché noi
magari lo
non ve lo
già.
Diciamo.
Esatto, niente spoiler ragazzi.
Continuo poi io con Arancia Meccanica, Mancia sto dicendo.
A Mancia.
Film di Stanley Kubrick del 1970. Kubrick, scusate. Come il cubo, no? Quello era Rubik.
Rubik.
Niente,
il cubo di Rubik.
Niente, oggi proprio.
Kubrick sarà offesissimo in questo momento.
Kubrick, scusa, perché anche tu ci stai ascoltando, ovviamente, scusaci. È del 1971, questo è vero. Ed è ambientato in una Londra futuristica. E dove ci sono. Il film sostanzialmente parla di queste scorribande di una banda criminale guidati da Alex. Che è, che è il protagonista di questo film. Quando viene arrestato e messo in carcere per i suoi crimini, accetterà però diciamo di partecipare a un esperimento scientifico in cambio di una pena più breve. Un esperimento non convenzionale. Quindi
sì, un lavaggio del cervello.
Esatto, dove ti torturano, ti infilano, non lo so, il cemento nel cervello.
No, doveva stare con gli occhi scocciati, proprio con lo scotch, con gli occhi aperti, mentre guardava delle immagini non... Cioè,
quindi era meglio che prendere
esatto.
La pena totale.
Sì, assolutamente sì. Vabbè, se le meritava, perché
sì,
per carità.
E infatti questa cosa promette, di curare le sue tendenze sociopatiche. A suon di parole incomprensibili, improbabili e scene surreali, alla fine, diciamo che comunque il film...
sì, no, è veramente assurdo, ma poi è super crudo. E poi è tutto accompagnato appunto dalla colonna sonora di Beethoven, che accompagna appunto perché lui, mentre si immaginava queste cose che avrebbe voluto fare, aveva sottofondo la canzone creazione di Beethoven, che poi gli si ritorcerà contro nel lavaggio del cervello. Comunque è un film assurdo, non per i deboli di cuore, neanche di stomaco, e devo dire che questo film ha avuto difficoltà.
Non lo guardate nessuno.
No, ho avuto difficoltà pure io a vederlo, perché è veramente molto molto crudo, però anche bellissimo. E noi vi salutiamo e vi ricordiamo di ascoltarci la prossima puntata. Ciao a tutti.
Ciao.
Un'offerta che non può rifiutare.
I'll be back.
Io sono tuo padre.